Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
Buongiorno a tutti, sono qui in quel di Lodi per intervistare Don Guglielmo Cazzulani, che è il parroco della parrocchia Santa Maria della Clemenza in San Bernardo di Lodi dal 2014. Così un breve suo curriculum che ora vi dico, insomma, ordinato sacerdote il 27 giugno del 92, quindi mi ha corretto subito perché ho sbagliato la matematica, giustamente sono 28 anni che è sacerdote, oltre ad essere parroco e docente di teologia spirituale presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cremona, Crema e Lodi. Vorrei ricordare anche alcune delle sue pubblicazioni, ne ha fatte molte, ma diciamo che metto in evidenza queste. La prima, che è l'ultima del 2019, Dio e di altri materiali infiammabili, provocazione di un parroco, e poi Tra le strade della mia gente del 2017 e Dietro di me, storia dei primi quattro discepoli del 2016. Oggi però con Don Guglielmo vorremmo parlare di un argomento quindi sempre legato al cammino come il nostro podcast. E dopo dirò il titolo, però vorrei introdurre leggendo questo pezzo di introduzione, lasciatemi, che viene dal suo libro Tra le strade della mia gente. Sul rompicapo della vita il filosofo Ludwig Wittgenstein pensava così: sono andato per tracciare i contorni di un'isola e invece ho scoperto i confini dell'oceano. In una riga del genere è Don Guglielmo che scrive, c'è la sua ricerca e un poco del nostro destino. Per lui rappresentò il tentativo di affrontare con la logica l'enigma dell'esistenza e in parte ci riuscì. Poi però si accorse, dopo aver compiuto qualche decina di metri in avanti, di essere come un viandante che ha in mano una candela che trema e che rischiara solo pochi passi di cammino. Che cosa c'è in là? Più in là. Com'è il mondo quando finisce la spiaggia e incomincia l'acqua del mare? Nessuno lo sa. Ecco, volevo leggervi proprio questa introduzione per arrivare al titolo di questa chiacchierata con Don Guglielmo, che è Il cammino, ovviamente, ma visione, una visione filosofica e spirituale del nostro camminare. Buongiorno Don Guglielmo.
Allora, buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso. Questo incontro nasce come una chiacchierata, quasi come se fossimo al bar, per cui non abbiamo un canovaccio, no. E non so ancora bene cosa vi diremo, però qualche idea che raccogliamo ogni tanto, che pensiamo. E, mentre mi preparavo a questo incontro con Paolo e con tutti, riflettevo un po' sul cammino dell'uomo. L'uomo ha cominciato a camminare nelle epoche che sono quasi sconosciute anche ai paleontologi. Qualcuno dice che la vicenda dell'uomo sia nata quando nella Rift Valley, dove c'è l'Etiopia, questa vallata che si è aperta in seguito ad una faglia, un terremoto che ha aperto una vallata molto molto ampia, ha prodotto negli umanoidi dell'epoca un bivio, per cui i più fortunati, quelli che abitavano in una zona ancora lussureggiante di foresta e che era la parte orientale di questa Rift Valley, potevano ancora continuare a vivere come aveva sempre fatto, per cui pescando cibi dall'abbondanza della foresta. Mentre chi rimase, quegli umanoidi rimasti invece nella parte occidentale, in un terreno che a seguito dei mutamenti climatici divenne improvvisamente steppa, furono un po' obbligati, per spostarsi, per camminare, a mettersi su due piedi per essere un po' più alti delle erbe e poter vedere in lontananza qualche pianta dove poi avvicinarsi, trovare dei frutti, l'alimento. E qualcuno dice che questo passaggio, questo cammino, obbligato, per cui qualche poco più che scimpanzé dovette alzarsi e dovette cercare davanti a sé qualcosa per la sua sopravvivenza, impose due o tre cose che furono fondamentali per il destino dell'uomo. Il primo, il bipedismo, per cui camminare con due piedi, avendo altre due mani completamente libere, non più adatte al cammino, che diventarono pian piano la creatività dell'uomo. Cioè l'uomo cominciò pian piano con queste mani libere a plasmare, a costruire, a fare, a sfogare tutta la sua creatività, a creare degli oggetti che mai erano successi, mai erano stati realizzati. E poi l'altro grande elemento è, con la fronte alta, cominciava una perlustrazione del mondo, non più come quella degli animali che è piuttosto rasoterra, ma comincia l'uomo a vivere con l'orizzonte davanti a sé. E lì cominciò l'avventura dell'uomo, perché da questo passaggio remoto nel mondo dei più antichi cominciò quel grande elemento di cammino, per cui questa specie animale cominciò a perlustrare tutti gli angoli del mondo, e nell'arco di tutto sommato un lasso di tempo limitato riuscì a occupare anche le regioni più remote del mondo. L'uomo alla fine è l'unica specie animale che ha una capacità di sopravvivenza che va dall'Artico fino ai deserti del Sahara, fino all'equatore. Tutte le altre specie animali più o meno hanno una diffusione che è legata alle latitudini, invece l'uomo comincia a essere diverso da questo. Per cui ricordiamoci sempre che il cammino è stato all'origine in fondo dell'umanità. Nasce la perlustrazione, nasce il desiderio, nasce lo scrutare l'orizzonte, nasce l'interrogazione, nasce tutto ciò che poi ha reso l'uomo diverso, staccato, partecipe sicuramente di madre natura e del regno animale, ma anche con qualche diversità che diventa estremamente significativa rispetto a tutti gli altri animali.
Bellissima questa introduzione di cammino, in senso lato, proprio di questo uomo che da quattro mani si erge in piedi, e quindi, a differenza dei suoi umanoidi, cioè degli umanoidi dei scimpanzé, quindi riesce comunque a progredire. Quindi, oltre ad esserci questa possibilità di ergersi e camminare, quindi è anche popolare, perché quindi transitare, transumare, popolare, però per poter fare, come dicevi, anche qualcos'altro questo uomo.
Certamente. Poi sicuramente con il cammino nascono anche tutte le grandi interrogazioni, tutti i grandi desideri. Io so di parlare a persone che volentieri camminano. Voi provate a pensare quali effetti benefici ha il camminare sulla vostra esistenza. Anzitutto comincia la solidarietà umana, comincia un'esperienza, se volete, clanica, si forma un gruppo di persone che stabilisce, che nutre una solidarietà reciproca. Poi un secondo elemento molto importante, a meno che uno cammini solamente nelle grandi periferie, ma il cammino comporta anche un contatto molto forte con madre natura, per cui ti immergi nella natura e tutti quanti ci accrociamo come questo contatto con la natura sia estremamente disintossicante. Uno rientra in ritmi che sono molto meno artificiali di quelli che siamo abituati a svolgere. Uno comincia a entrare nella contemplazione e comincia a entrare anche nello stupore. Ad ogni curva di un sentiero di gente che è in cammino è sempre riservata una sorpresa, può essere un fiore, può essere un panorama particolare, può essere una prospettiva dell'orizzonte, per cui il camminare produce anche quella vicinanza con il mondo della natura fondamentale, molto importante, ed è una cosa che noi contemporanei, noi moderni dobbiamo recuperare, perché nei confronti della natura siamo progressivamente diventati sempre più analfabeti. Se noi ci avventuriamo in un bosco, noi non riconosciamo più, a meno che uno sia un botanico di professione, che piante abbiamo intorno, che erbe abbiamo intorno, che bacche abbiamo intorno. Pensate che una indagine ha scoperto che un contadino medio della Liguria di fine 800 conosceva almeno 500 diverse erbe che crescevano nella sua terra, e di ogni erba conosceva tutto il valore, che potrebbe essere un valore commestibile, per cui qualcosa di utile per mangiare, oppure medicinale, qualcosa che serve quando uno deve ricreare un equilibrio nella sua esistenza. Per cui il camminare sicuramente permette anche questa capacità, questa possibilità, insomma, di contatto molto molto forte con la natura. Poi un terzo elemento assolutamente non trascurabile: camminare aiuta anche a pensare, e a pensare bene, perché anche quando si è in gruppo e si cammina chiacchierando, è anche bello essere provocati dai pensieri delle altre persone, per cui ogni persona ci dice qualcosa che non è ciò che noi abbiamo sempre pensato, e questo ci aiuta anche eventualmente a comporre una ricerca in più. Ma soprattutto il camminare aiuta una persona a trovare quello spazio di introspezione che è importantissimo per la sua buona umanità. Qualche scrittore diceva che per scrivere un libro la cosa più importante non sono le mani, ma sono i piedi, perché è camminando che la persona lentamente ragiona, pensa, ha delle idee. Non so se questa cosa capita anche a tutti quanti stanno ascoltando, ma quando si cammina una persona matura desideri, insomma, e quella parentesi di cammino compiuto in quel giorno può diventare una specie di esercizio spirituale, dove poi una volta a casa uno ristruttura la sua esistenza, ritrova una verità di se stesso anche.
Sei proprio entrato dentro a mani piene nel nostro aspetto, nel nostro cammino, perché mi ci ritrovo, parlo a nome di tutti, insomma, mi ci ritrovo bene in queste tue espressioni. Proprio succede anche nel nostro gruppo, quindi nel nostro gruppo di cammino dei Nordic Walkers, è questa cosa. Quindi la condivisione anche del parlare, la condivisione dei propri pensieri porta a un benessere personale che viene portato a casa. E mi ha stupito anche quello che vi ho detto prima del contadino, che conoscevamo tante cose, ora noi non conosciamo proprio più niente rispetto anche alla natura. Anche se camminando anche nella stessa zona, anche qui a Lodi, quando veniamo a camminare qua, ogni angolo che magari vediamo ogni volta la settimana cambia. Ogni volta osserviamo cose diverse, pur essendo lo stesso percorso. E questo, anche questo, fa pensare. Mm-hmm. Fa pensare che pensando si riescono a risolvere molto più facilmente i problemi camminando.
Certo, certamente.
Ed è un esercizio anche spirituale, come prima dicevi.
Guardate che il camminare è generoso. Camminare è generoso, fa tanti regali. Noi sicuramente sperimentiamo il desiderio di cammini nuovi, per cui in estate ci organizziamo e andiamo a vedere cose che non abbiamo mai visto. Ma spesso entra anche una certa routine, e una persona va a rivedere, a rifare, a ripercorrere dei percorsi che aveva già attraversato, che aveva già fatto in passato. E non saranno mai banali, come diceva giustamente Paolo, perché c'è una luce diversa, una stagione diversa, un momento che è diverso, una situazione meteorologica che è diversa. E specialmente quando vado in montagna e magari ripercorro un sentiero che già conosco, scopro come quel sentiero quella volta mi fa un regalo che non mi aveva mai fatto prima.
Mi ero omesso che è un grande camminatore. Un grande camminatore, sì.
Io ricorderò sempre, penso fosse il mese di giugno-luglio, c'era in Val Brembano un sentiero semplicissimo, frequentatissimo, tra i più turistici, che avevo percorso tante altre volte. In quel giorno il maggio ciondolo decise di farci un bel regalo, perché c'era una fioritura potentissima. e tu camminavi per qualche centinaio di metri completamente avvolto dal giallo, una cosa di una bellezza incomparabile. Sentirò se volete banale, se volete banalissimo, eppure com'è capace ogni tanto di regalarci esperienze che sono uniche. Recentemente mi è capitato con qualche amico anche di fare un percorso in montagna che prevedeva anche la notte in tenda, per cui ciascuno con le sue tendine, e siamo arrivati in un posto molto isolato di montagna, quote abbastanza alte, accampati, bivaccati per una notte attorno a tre laghetti, e sul far della sera una ventina di stambecchi si sono messi lì accovacciati vicini alle nostre tende a passare anche la loro notte. Le sentivamo ogni tanto anche camminare, andare verso il lago, verso i laghetti ad abbeverarsi. E esperienze di questo tipo ti danno subito la dimensione di che cosa è l'umanità, di come tu entri in una osmosi, in un respiro molto più ampio del tuo. Tu entri in contatto poi con un universo creato, un universo vivente, un universo che respira, che è tutt'uno, per cui cominci a faticare a percepire un confine tra la tua esistenza e questa grande esistenza che tutti quanti ci abbraccia. Sono esperienze che ci fanno migliori questi, che ci fanno migliori, che sicuramente ci fanno anche molto meno aggressivi di come siamo abituati ad essere, molto più capaci di riconciliazione con noi stessi, con gli altri, con la natura stessa, molto più rispettosi del bene che abbiamo ricevuto e che è un bene formidabile e che in qualche misura va sempre un po' rispettato, va sempre un po' tutelato. Per cui godiamo insomma di questi cammini che sono cammini importantissimi di forte contatto e di sorpresa continua. La parola stupore ha la stessa radice semantica della parola stupido. E uno dice, ma ti dai del cretino da solo, no? In fondo vuol dire che tu ti accorgi di essere una cosa piccola, stupida, davanti a qualcosa che è qualcosa di clamoroso, di grande. Ritrovi gli occhi del bambino che noi abbiamo cancellato in noi, la gioia di esultare per ciò che c'è intorno a te. Il pittore Picasso disse questa cosa che gli è occorsa tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino. In effetti è così, perché gli ultimi quadri di Picasso molto assomigliano ad una pittura che è una pittura infantile. Ma c'è stato in lui questo processo in fondo di decostruzione di tante sovrastrutture che ci sembrano diventare sovrastrutture importanti per la nostra umanità, perché altrimenti, ma che ci tolgono anche quell'aspetto di grazia davanti a ciò che c'è intorno a noi.
Bellissimo, staremo qui. Io ho una domanda da farti. Adesso abbiamo parlato dell'aspetto immerso nella natura, sì. Ma noi viviamo nelle città,
sì.
Quindi le nostre città le dovremmo godere anche loro. Secondo te com'è visto, ecco, questo stupore, questo accorgersi di altro nelle città?
Certo.
Come possiamo conciliare il cammino anche nelle grandi città?
Certo. Ma spesso le grandi città diventano esperienze un po' disumanizzanti per tante ragioni, per tanti motivi. Nasce in noi lo sguardo da metropolitana. Avete presente chi entra in metropolitana, si siede, e nessuno che si guarda negli occhi, a parte magari due innamorati, due amici. Entriamo silenziosi nelle metropolitana e chiunque parlasse o cercasse un contatto con l'altro diventa un fastidio. Io ricorderò sempre cosa mi raccontò una persona che era un signore, un maestro calabrese, 20 anni, 21, ottiene una cattedra di scuola elementare qui, mi pare dalle parti di Lambrate. Allora si trasferisce al nord e il primo giorno di scuola, per raggiungere la scuola, prende il tram e si dirige verso la stazione dove poi sarebbe sceso. Gli venne istintivo, appena salito sul tram, salutare. Buongiorno a tutti. E mi disse che a quel saluto nessuno rispose.
Sì.
Nessuno rispose. Diventò glaciale. Lui era abituato al suo paesello, dove i rapporti in fondo erano rapporti molto brevi, e si era invece caduti in una forma di anonimato, dove tu cammini per tanto tempo ma non vieni mai salutato, non vieni mai riconosciuto. Voi pensate com'è naturale, quando si intraprende un cammino, ristabilire dei contatti che sono invece contatti umani. La gente che va in montagna, anche se non si conosce, salve, ciao. Gusgut, come dicono anche i tedeschi, quando li si incrocia. Cioè diventa normale la gentilezza. Qualche anno fa ho compiuto il cammino di Santiago de Compostela, mi sono stupito della quantità di gente che lo stava percorrendo. Io ho cercato anche di indagare i motivi che spingevano queste persone a compiere il cammino di Santiago. Camminando ho visto persone che erano la settima, ottava, nona volta che lo ripetevano, per cui continuavano a rivedere cose che avevano già visto. Io mi sono chiesto, ma per quale ragione questa gente ha bisogno di rifare queste esperienze? La risposta che mi sono data, tutta da verificare, ma mi sembra abbastanza logica, è che tu entri in un'esperienza dove l'altro non è più un possibile avversario, ma un uomo solidale con te. E diventava normale lì chi avesse una vescica al piede in un ostello trovare le 20 altre persone che quella sera sono ospiti dell'ostello, pronti a darti una mano.
Certo.
Ma chi è più abituato a questo? Chi è più abituato? Dante diceva, quando parlava del mondo, è questa aiuola che ci fa così feroci. Questo pezzo di terra, piccolino, angusto, perché le dimensioni della terra, quando vengono proporzionate con l'universo intero, ci accorgiamo che siamo veramente una cosa estremamente minuta. E perché c'è l'odio? Per quale ragioni noi ci odiamo fino a prometterci la morte reciproca? Non so chi di voi ha camminato qualche volta nel grande confine italiano dove si sono svolti i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Sono tra i cammini più interessanti da fare, perché lì uno capisce che cosa è successo, di come la violenza è diventata sistematica. Abbiamo combattuto delle persone e abbiamo ammazzato delle persone e ci siamo fatti ammazzare da persone con cui adesso abbiamo la stessa moneta e non abbiamo più nessun confine fisico che ci separa. A chi è valsa quella guerra? A cosa è valsa quella guerra? Dobbiamo ritrovare questi spazi di umanità. Il grande problema a volte delle nostre città, ma anche della nostra economia, è che ci fa diventare molto molto aggressivi. La competizione diventa l'elemento più importante dell'economia, cioè il distruggere il più piccolo, l'annientarlo. Papa Francesco parlerebbe della cultura dello scarto, per cui tu in fondo devi sempre scartare qualcosa. Perché non si può fare come in un cammino? In un cammino si è solidari. Un cammino normalmente non è una corsa, ma il passo viene dettato dall'ultimo, per cui si vuole attenzione perché anche l'ultimo, che è il più fragile della comitiva, in qualche misura venga tutelato, non si sente in difficoltà, ma anche psicologica, non si senta di peso agli altri. E lì scattano quelle gentilezze bellissime dei cammini, del dire ma sono stanco anch'io, dove magari uno non lo è veramente, pur di dare fortezza e coraggio all'altro. Perché specialmente quando si compie un cammino di gruppo, la grande meta è portare tutti quanti al traguardo. Non è quello di vediamo chi ce la fa, ma si parte insieme e si arriva insieme. Un buon prete educatore che ha vissuto in questa parrocchia insisteva molto con i suoi ragazzi che giocavano a calcio. Non vince nessuno se non vincono tutti, per cui non c'è una vittoria che non sia un'esperienza anche condivisa.
E questo è un grande insegnamento. Grazie, Guglielmo, su queste parole che ci dovrebbero far riflettere. Abbiamo camminato anche stando fermi in questo momento.
Sicuramente.
Eh sì, perché ci porta a riflettere anche su questo aspetto, che magari qualcuno dice: io vado a camminare così, come dicevi te, mi sento libero e riesco ad essere solidale, ma quando ritorno, poi ritorno ad essere quello che ero prima, allora non ho fatto esperienza, vuol dire che sono andato solo per me stesso. Mentre invece il cammino, come hai detto tu e come anche noi lo intendiamo, è quello della solidarietà, è quello di condividere lo sforzo e aiutare il prossimo, aiutare gli altri, aiutare chi ha meno, non solo monetarizzazione, non mi viene la parola, ma anche moralmente.
Certo. Ne approfitto per ringraziare Paolo per il suo e tutti quanti ci hanno ascoltati.
Ecco, grazie anche a te Don Guglielmo, e speriamo magari di fare una prossima intervista. Grazie ancora e grazie a tutti voi che avete ascoltato questa bella chiacchierata mattutina. Arrivederci, ciao a tutti.
Buona giornata.
Grazie.